Buonasera, sono le ore 17.30, diamo inizio a questa seduta di Consiglio straordinaria del 31/7/2024. Innanzitutto un saluto al dottor Paolo Bertazzoli che prende la parola per fare l'appello.
Grazie Presidente. Allora, Sindaco, ecco, Mauro Moretti, Giorgio Abate, Giancarlo Allegri, Fabio Berardi, Alessandro Bernuzzi, non c'è, ok. Massimo De Togni, anche lui, Roberta Gandelli, Bernardo Leali, Anna Marini, ok, e Anna Maria Rossi e Tiziano Nicola Trevisanello, non c'è, e Giorgio Ziletti, ok, quindi sono tre gli assenti e 10 consiglieri presenti.
È presente anche l'assessore esterno?
Sì, ok.
Grazie.
Ecco, sempre nello stesso primo punto, l'ordine del giorno. Posso, se vuole, leggere? Leggo i...
Certo.
Okay.
Diamo la parola al dottor Paolo Bertazzoli per l'approvazione del punto numero 1, approvazione dei verbali, seduta precedente.
Ecco, quindi il primo era l'approvazione di quelli precedenti, poi c'era l'insediamento con la delibera numero 16 del sindaco e quindi anche il giuramento. Al numero 17 la comunicazione sulla nomina degli assessori capigruppo. Al numero 18 le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo nel quinquennio 2024-2029. La numero 19 era la delibera relativa alla nomina della commissione elettorale comunale, mentre quella successiva, la numero 20, era quella per i giudici popolari degli elenchi. C'è stata una 21 che era unione dei comuni di Valtenesi, elezione rappresentanti dell'ente in seno all'assemblea. Questi erano quelli Gandelli e Moretti, di fatto, che rappresentano il comune presso l'Unione. Sono finite.
Grazie, dottor Bertazzoli. Passiamo al punto numero 2, prelevamento fondo di riserva. Una comunicazione. Do la parola all'assessore, dottoressa Gandelli.
Scusate,
approvazione del punto numero 1, favorevoli. Unanimità.
10, giusto?
Sì. Astenuti? 0. Contrari? 0. Grazie.
0, perfetto.
Punto numero 2. Prelevamento fondo di riserva, comunicazione. La parola all'assessore, dottoressa Gangelli.
Sì, grazie. Con deliberazione di giunta comunale numero 39 del 27 maggio 2024 è stato deliberato il prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione 2024-2026 per 2.500 euro. E questo per integrare la dotazione per l'anno 2024 delle assicurazioni per la sottoscrizione della polizza All Risk dell'ente. Grazie.
Grazie, non va votata perché era una comunicazione. Passiamo al punto numero 3. Ratifica e deliberazione della Giunta Comunale numero 49 del 27/06/2024. Seconda variazione urgente al bilancio di previsione 2024-2026. Do sempre la parola all'assessore dottoressa Gandelli.
Sì, si tratta di una ratifica appunto della deliberazione urgente di Giunta Comunale numero 49 del 27 giugno 2024, con la quale si sono stanziati 62.000 euro sui capitoli del turismo, finanziati dall'utilizzo dell'avanzo dell'imposta di soggiorno da rendiconto 2023 del Comune per 26.226 euro e per 35.773 euro d'avanzo proveniente dall'Unione. Per l'utilizzo, se vuole dire qualcosa all'assessore Moretti, va bene così.
Va bene, sì.
Grazie. Se non ci sono osservazioni, passiamo alla votazione. Favorevoli?
Sempre 10, ok.
Astenuti? Contrari?
0-0.
Immediata esecutività? Favorevoli? Astenuti? 0. Contrari? 0. Grazie. Passiamo ora al punto numero 4. Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2024, ai sensi degli articoli 176,8 e 193 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 26. Assestamento generale, terza variazione al bilancio di previsione 2024-2026 e variazione al DUPS 2024-2026. Do sempre la parola all'assessore dottoressa Candelli.
La delibera che si sottopone al Consiglio Comunale ha sostanzialmente due diverse finalità derivanti da altrettanti obblighi sanciti dal testo unico degli enti locali TUEL. La prima finalità è stabilita dall'articolo 193,2 del TUEL, che prevede l'obbligo da parte dell'organo consigliare di provvedere entro il 31 luglio con delibera e di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. La seconda finalità è l'approvazione della variazione di assestamento generale di bilancio, che deve assicurare, dopo una verifica di tutte le voci di bilancio, sia di entrata che di uscita, il mantenimento del pareggio del bilancio, secondo quanto stabilito dall'articolo 175,8 del TUEL. Allora, l'iter di predisposizione della salvaguardia degli equilibri di bilancio è volto appunto alla verifica degli equilibri del bilancio 24-26 per gli aspetti che riguardano l'equilibrio di competenza, l'equilibrio della gestione dei residui, gli equilibri di cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità e la verifica di inesistenza dei debiti fuori bilancio e passività potenziali. Per quanto riguarda l'equilibrio di competenza, dalle verifiche effettuate si evince che l'equilibrio è mantenuto con un quadro generale riassuntivo di 18.430.222 euro, sia dal lato delle entrate che delle spese. Per quanto riguarda l'equilibrio della gestione dei residui, si sta verificando un buon andamento degli incassi per le entrate extratributarie e per quanto riguarda le entrate tributarie, l'ente ha emesso il ruolo coattivo per il recupero degli insoluti IMU e TARI annualità 2017 e 2018. Questa situazione rende congruo l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato. I residui passivi sono stati notevolmente diminuiti e si evidenzia che l'ente paga con tempestività le proprie fatture, come dimostrato dagli adempimenti relativi alla comunicazione dello stock del debito. Per quanto riguarda gli equilibri di cassa, dai controlli effettuati si stima un fondo di cassa finale positivo, come previsto dalla normativa. Alla data del controllo degli equilibri, da una partenza iniziale di fondo di cassa al 1 gennaio 24 di 7.767.643, aggiunte le riscossioni pari a 4.835.826 e detratti i pagamenti per euro 4.611.473, l'ente è dotato di un fondo di cassa di 7.991.996. Per quanto riguarda invece il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo è risultato adeguato per quanto riguarda i residui e a seguito dell'assestamento, avendo aumentato lo stanziamento di alcune entrate come l'addizionale comunale, il canone unico patrimoniale e introiti diversi, assistenza domiciliare e pasti a domicilio anziani, che hanno trovato sfondamento, che comunque risultano già accertate e incassate in misura importante già a metà anno, si è provveduto ad aumentarlo a bilancio di 403 euro, per adeguarlo correttamente all'aumento di questi stanziamenti. Per quanto riguarda invece la verifica di inesistenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali, i responsabili hanno fatto le opportune verifiche e non esistono appunto debiti fuori bilancio. A seguito quindi dell'analisi effettuata, l'ente non presenta una situazione di squilibrio da ripianare e risulta essere perfettamente in equilibrio. In occasione della verifica della salvaguardia si è provveduto ad effettuare una variazione al bilancio di previsione anche a seguito delle richieste di nuovi stanziamenti da parte dei vari responsabili dei servizi. Il titolo primo trova una richiesta di maggiori spese per 237.224 e minori spese per 28.803, tra le quali le più significative sono spese relative ai capitoli del turismo e cultura per 25.000 euro, che sono finanziati con l'avanzo dell'imposta di soggiorno per pari importo. spese relative ai capitoli dell'edilizia per 39.000 euro, di cui 21.500 per spese condominiali straordinarie. Poi restituzione dei fondi Covid previsto dalla norma per 59.144 euro come prima delle quattro rate annuali finanziate con avanzo vincolato nel rendiconto 2023 per il fondo Covid. Spese relative allo spending review per l'anno 2024 è pari a 31.910 euro, mitigata per 5.445 euro come assegnazione risorse per limitare l'impatto e il resto finanziato con l'aumento di entrate extratributarie. Spese relative ai servizi sociali in aumento di 16.100 euro e in diminuzione di 9.900, come comunicato dalla responsabile dell'Unione dei Comuni della Valtenesi per allineare i bilanci reciproci. Spese per utenze per adeguare i vari stanziamenti 15.500. Al titolo secondo, spese in conto capitale, la variazione è pari a 645.761 euro, per le quali è stato utilizzato l'avanzo libero, ad eccezione di 121.000 euro relative alle spese di progettazione che trovano finanziamento nel contributo da decreto MEF del 17 aprile 2024. Pertanto è stata prevista in entrata un importo corrispondente. È stato variato anche il DUPS e a seguito della variazione proposta gli uffici interessati hanno provveduto a fare appunto le modifiche che principalmente riguardano i lavori pubblici. Alla delibera ovviamente è stato allegato il parere favorevole del revisore dei conti.
Grazie alla dottoressa Gandelli. Se ci sono delle domande, diversamente passiamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Unanimità. Grazie. Colgo anche... Sì, passiamo immediata esecutività. Favorevoli?
No, non c'è, ma si può fare lo
Ok. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Unanimità. Grazie. E colgo l'occasione per ringraziare, oltre che la dottoressa Gandelli, anche la dottoressa Silvia Papa per la sua opera per quanto riguarda la stesura di questi punti. Passiamo ora al punto numero 5, approvazione di statuto e atto costitutivo comunità energetica rinnovabile contestuale revoca della deliberazione Consiglio Comunale numero 5 del 2024. Passo la parola all'assessore Ziletti per il punto in esame.
Sì, allora, discorso CER è in continua evoluzione. Noi avevamo approvato una bozza di statuto con un soggetto privato, che era l'asilo Zinelli Perdoni, e adesso invece le ultime novità di luglio hanno dato più competenza agli enti locali, quindi andremo a fare una convenzione con degli altri comuni, sempre appartenenti alla stessa cabina primaria, quindi potremmo fare, sempre come partner Garda 1, andremo a fare la convenzione molto probabilmente con i comuni di Calvagese, di Moniga, e di Soiano, e Padenghe sarà presumibilmente il capofila. Quindi Garda 1 farà questa operazione come partner tecnico per portare a casa più contributi dal GSE, e noi dovremmo essere pronti per quello che stiamo facendo le cose. Abbiamo annullato un'altra delibera, ma però quando sarà il momento dovremo essere in pole position, perché comunque poi i fondi saranno a richiesta, e quindi chi è già pronto prenderà i fondi per primo. Quindi dovremmo essere tutti pronti e accedere nel momento giusto, quando il GSE metterà a disposizione le piattaforme. Domani sera c'è un incontro a Calvagese, proprio con i sindaci degli altri comuni e gli assessori che partecipano, anzi vi invito, se la cosa vi interessa, a essere presenti. Appunto ci sarà Garda 1 che spiegherà questo nuovo assetto delle CER, come noi andiamo a provarlo stasera. Ecco.
Grazie assessore Ziletti. Ci sono domande? Se non ci sono domande passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Unanimità. Grazie. E immediata esecutività? Favorevoli? 10. Astenuti? 0. Contrari? 0. Grazie. Passiamo ora al punto numero 6. Secondo aggiornamento del piano comunale di emergenza di protezione civile, approvazione. Allora mi avvalgo anche dell'ausilio di una proiezione, anche se cercherò di riassumere in brevi parole tutto il contenuto del piano, che è composto da ben 413 pagine suddivise in una prima parte che si chiama relazione, una seconda parte manuale operativo, una terza parte piano di emergenza comunale e una quarta parte linee guida di comportamento. Allora, partiamo dalla spiegazione di chi ha redatto questo piano. È un piano che è stato redatto dalla ditta Secoval su incarico dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, ai quali spetta il dispositivo di pianificazione di emergenza e protezione civile. E in pratica di cosa si compone? Si compone di un insieme di tabelle, di norme e di dispositivi a seconda del rischio che si potrebbe trovare di fronte, e ogni rischio ha tutta una serie di tabelle per poter rispondere in piena diciamo così autonomia ad risolvere o quantomeno tamponare il problema. Allora, partiamo dal discorso della relazione. La relazione contiene norme di carattere generale, rischi idraulici e idrogeologici. Diciamo che è una cosa fatta innanzitutto molto bene, e qua devo ringraziare chi ha compilato questo piano, perché non è una cosa semplice, anche perché sono state fatte delle indagini molto accurate su ogni zona che compone il nostro paese, e su ogni zona sono state andate a individuare quelle aree che possono essere destinate in caso di emergenza ad essere utilizzate per rispondere alla tipologia di emergenza che si può presentare. Il piano provvede vari tipi di emergenza, che può essere, forse non sono tutte relative alla nostra situazione, però, allora, un rischio idraulico e idrogeologico, che può essere una cosa molto plausibile, un rischio di incendio boschivo, questo è abbastanza limitato, penso, perché purtroppo le nostre disponibilità boschive sono abbastanza poche relative. Il rischio industriale, anche questo per noi non è un rischio perché non abbiamo industrie pesanti, mentre invece c'è un rischio sismico e un rischio meteorologico, che questi possono essere sicuramente dei rischi a cui potremmo andare incontro. Per ogni tipologia di rischio ci sono delle procedure di allertamento, delle modalità di allertamento e delle modalità di intervento. Tengo a precisare che la direzione per quanto riguarda il discorso protezione civile è in capo al sindaco per quanto riguarda il comune, e responsabile della protezione civile per quanto riguarda l'organizzazione è il comandante della polizia locale, e possono essere interessati, come nel nostro caso, le unità locali, visto che ogni comune ha in sé un'unità locale di protezione civile, e questo coordinamento può sviluppare il discorso di messa in sicurezza del territorio in caso di una di queste calamità che si potrebbero andare a riscontrare. Io potrei poi girare a voi in questo caso, e poi lo metteremo sul sito del Comune, perché sarà importante che possa essere diciamo visionato anche da parte dei cittadini, in quanto per ogni area, e poi adesso lo andremo a vedere in maniera, io cerco di essere molto sintetico, perché voi capite che una lettura e una spiegazione di 413 pagine non è proprio una cosa così banale e leggera. Cerco di sintetizzare molto con questo, nell'intervento, comunque in questo, nella parte seconda, che diciamo è il manuale operativo, che si compone di 223 pagine, quindi abbastanza consistente, si vanno a esaminare gli enti pubblici, quindi si parte dal Dipartimento Protezione Civile, da Regione Lombardia, dalla Prefettura di Brescia, dall'Unione dei Comuni della Valtenesi, dall'ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, Centri Operativi AIB, Sovrintendenza Archeologica, Autorità di Bacino, Comunità del Garda. Questi, poi ci sono anche enti territoriali interregionali. Viene allertato un COM, Centro Operativo Misto, il COM 16 ha sede in Desenzano del Garda, e poi abbiamo tutta una serie di associazioni e di volontari che sono inseriti nel discorso della protezione civile a più largo spettro. Quindi abbiamo Associazione Volontari Protezione Civile Basso Garda, Volontari del Garda, Valtenesi Soccorso, Garda Emergenza. A seguire tutte le forze di polizia, quindi Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Ferroviaria, Polizia Provinciale, Polizia Locale, Nuclei Mezzi Navali, Guardia Costiera, che proprio lunedì abbiamo fatto una bellissima cerimonia a Desenzano per festeggiare i 25 anni della permanenza sul lago di Garda della Guardia Costiera, ed è stata anche occasione per inaugurare una nuova sede della Guardia Costiera a Desenzano, che va ad aggiungersi alle altre tre. La prima, quella di Salò, poi quella che abbiamo a Torbole per quanto riguarda il Trentino, quella di Lazzise per quanto riguarda la sponda veneta, e ora adesso quella di Desenzano per il Basso Garda. Per cui abbiamo sul lago abbiamo la possibilità di avere 54 persone che possono gestire questi mezzi navali e possono gestire H24, quindi 24 ore su 24, il servizio di emergenza sul lago, che va a coordinare poi tutte le altre forze di polizia, carabinieri, quant'altro, associazioni, facendo da coordinatore per quanto riguarda i soccorsi a lago. Sono stati poi mappati tutti i gestori delle reti tecnologiche, logicamente, perché in un caso di emergenza sono le prime che devono essere coinvolte, perché in un evento sismico soprattutto il discorso acqua e rete elettrica diventano delle problematiche che vanno affrontate, oltre al discorso della messa in sicurezza, logicamente, delle persone tra le prime. E quindi fanno parte di questo manuale operativo Acque Bresciane, una rete elettrica, una rete gas, A2A, ciclo idrico, Telecom, TIM, Italgas, Enel e Garda 1 per quanto riguarda il discorso del territorio, manutenzione strade ANAS, provincia di Brescia, per quanto riguarda governo le acque regione Lombardia, magistrato del Po di Mantova, consorzio di bonifica da Chiese. Strutture sanitarie, fanno parte anche, c'è la mappatura di tutte le strutture sanitarie, come l'azienda regionale di emergenza e urgenza AREU, Croce Rossa Italiana, Croce Bianca, Croce Verde, Ospedali Civili di Brescia, Poliambulanza di Brescia, Istituto Clinica Città di Brescia, Ospedale di Desenzano, Ospedale di Cavardo, Ospedale di Mentichiari. Poi anche tutto il discorso dei trasporti, Brescia Trasporti, Trasporti Brescia Nord, Trasporti Brescia Sud, Navigazione nel Lago di Garda. E poi ci sono tutti i mezzi di informazione locale, quindi le sedi regionali della RAI, con Centro RAI di Milano, i mezzi di comunicazione, i giornali di Brescia, Brescia Oggi, le varie radio locali che hanno copertura sul territorio, quindi radio come Radio Brescia 7, Radio Viva FM, Teletutto, Rete Brescia, Live Brescia, Brescia Today, Brescia News e Associazione Radioamatori Italiani dell'ARI. Ecco, questo per quanto riguarda questo manuale operativo, molto complicato ma molto bello anche da vedere, perché ogni uno ha dei compiti ben precisi per riuscire a soddisfare in tempi rapidi quelle che potrebbero essere le emergenze che ho citato prima. Per quanto riguarda invece un piano di emergenza comunale, che è quello che forse ci riguarda un po' più da vicino, andiamo su un altro punto. Allora, il piano di emergenza comunale con allegati cartografici, voi potete, adesso fai lo scorrimento, ecco, praticamente il territorio è stato suddiviso tutto in aree dove sono state identificate tutte le aree che in caso di necessità si potrebbero prestare ad essere utilizzate. Sono parecchie le aree e vi dico che sono più di una trentina, per cui alcune di dimensioni diciamo notevoli, alcune invece di dimensioni un po' più limitate, però logicamente sono tutte state studiate e possono gestire e possono rispondere a quelle che possono essere le esigenze per quanto abbiamo detto prima. Comunque tutte queste aree hanno e dovranno avere in seguito delle informazioni più dettagliate e piccola premessa, noi attiveremo adesso, non lo so se riusciremo a farlo prima della fine dell'anno, attiveremo innanzitutto una riunione, un'assemblea rivolta alla popolazione con la presentazione di queste cartografie e la presentazione di questo progetto e di questo nuovo piano di emergenza comunale, e al quale farà seguito sicuramente uno o due interventi sul territorio per vedere di rispondere e di vedere i tempi di risposta in una situazione di emergenza. Dobbiamo anche ricordare che questo protocollo di piano di emergenza rientra a pieno titolo anche nella gestione di quello che è l'acquisizione del discorso EMAS, per cui oltre a un discorso di emergenza risponde ai requisiti che sono imposti dalla certificazione ambientale EMAS per quanto riguarda i requisiti fondamentali per l'autorizzazione della stessa. E con il nostro nucleo di protezione che abbiamo comunale, abbiamo già interessato le scuole e per il prossimo anno scolastico ci saranno delle esercitazioni sia con una preparazione da parte dei nostri volontari della Protezione Civile presso l'istituto scolastico, presso le classi, e ci sarà una prova di evacuazione, diciamo coordinata, e una prova di evacuazione a sorpresa per verificare il grado di risposta, le tempistiche di risposta per un eventuale dispositivo di calamità. Per quanto riguarda le linee di comportamento, io vi suggerisco e suggerisco a tutti quelli che sentiranno questo punto l'ordine del giorno che c'è un'allerta Lombardia che è possibile scaricare sul telefonino, che è un'allerta molto valida. Basta scaricarlo e installarlo sul proprio telefonino, si possono ricevere tutte le informazioni per quanto riguarda il discorso meteo, ma anche per quanto riguarda il discorso di eventuali calamità e quant'altro, con delle disposizioni direttamente da Regione Lombardia. Nella guida di comportamento, oltre a trovare delle app utili per l'emergenza, che come vi ho detto prima, una è Allerta Lombardia, l'altra Radar Lombardia e poi Where Are You, c'è anche un'altra app che è Primo Soccorso della Croce Rossa, che anche quello può dare questo tipo di informazioni. Il piano di emergenza comunale ha delle linee di comportamento a seconda della tipologia, come vi ho detto prima, della calamità, che si suddividono in terremoto, frane o dissesti, alluvione, incendio boschivo, incendio domestico, temporali, venti e grandine, neve e ghiaccio, dai, tralascio quelli che non ci interessano perché noi non abbiamo problemi di valanghe, però abbiamo problemi invece di ondate di calore, periodi di siccità, per quest'anno non, sicuramente un problema che non abbiamo, rischio epidemica e pandemica. Ecco, qua non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo provveduto già con dei passaggi per quanto riguarda la disinfezione e il discorso della i passaggi sono, hanno logicamente il compito di salvaguardare il discorso della zanzara tigre, ma anche quello che potrebbe essere il rischio di una proliferazione del problema dengue. Brescia purtroppo ha già un paio di case, per cui non bisogna abbassare la guardia. Poi zanzare e altri insetti, blackout elettrico, incidenti industriali non è il nostro problema, rischio nucleare per fortuna neppure, attacco informatico, attacco terroristico, incontro con animali pericolosi, beh qua non ne abbiamo, e disordini civili. Quindi queste sono le casistiche a livello generale, non ci riguardano tutte, comunque per ognuna c'è una linea di comportamento da effettuare. E poi ci sono delle linee di guida di comportamento per quanto riguarda le strutture, quindi in campeggio cosa fare in caso di emergenza, e poi ci sono delle informazioni per quanto riguarda la creazione di un proprio kit di emergenza. Penso di essere stato abbastanza veloce, però consiglio tutti di andare sul sito del Comune e visionare, perché è molto importante questo dispositivo, oltre che adesso cercheremo di organizzare una riunione con la popolazione per spiegare ulteriori dettagli, perché è una cosa molto importante che io spero non debba mai servire, ma meglio prevenire che curare, come si suol dire. Se qualcuno ha delle domande, altrimenti passerei all'approvazione. Bene, allora passiamo all'approvazione. Favorevoli? Astenuti? Zero. Contrari? Zero. Unanimità. Immediata esecutività? Favorevoli? 10. Astenuti? Zero. Contrari? Zero. Grazie. Allora, sono le ore 18:03, il Consiglio Comunale chiude qua, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, ringrazio il Dottor Paolo e ringrazio l'assessore esterno che ha voluto partecipare anche lui al Consiglio Comunale, e ringrazio logicamente assessori e consiglieri. Grazie e buona serata.